Dunque, come si prepara una contemplazione? Vi ho preparato anche un video, quindi troverete anche più schematicamente nel video quello che vi dirò adesso, perché adesso cercherò di andare anche un pochino più sinteticamente. Ma è molto semplice, come si prepara una contemplazione? Innanzitutto io vi invito a mettervi come proposito, non come voto, come proposito, di contemplare il Vangelo della domenica. Dato che la contemplazione prende molto tempo, se voi dal lunedì cominciate a contemplare il Vangelo della domenica, quando arrivate alla domenica, arriva una domenica molto più profondamente sentita. E soprattutto imparerete, se farete questo, imparerete a capire se il sacerdote ha preparato una predica con la testa o l'ha preparata contemplando il Vangelo. Si capisce quando il sacerdote ha contemplato il Vangelo e quando invece dice delle cose sul Vangelo, anche belle, anche profonde,
Vero, vero.
ma non toccano il cuore, toccano la mente. Magari la gente dice: oh, che bella predica, che bella predica. Ma il cuore non è stato toccato. Il prete tocca il cuore della gente quando lui parla dal cuore. Per parlare dal cuore deve avere contemplato, no? Perché se non ha contemplato sarà solo una cosa della testa. Pregate per me, vi chiedo una preghiera particolare per me, perché da sempre ho cercato di fare dell'omelia domenicale, della preparazione alla domenica, come dire, una specie di mio carisma, e vorrei riprenderlo adesso che sono iniziata l'attività ordinaria. Vorrei riprendere questa presentazione del Vangelo, questa preparazione anche contemplativa del Vangelo. E ho bisogno di preghiere, perché veramente le cose da fare sono tante, sono tante. Allora, io vi chiedo proprio una preghiera, perché sento che questo ministero fa molto bene alle anime, molto bene. Detto questo, come preparo una contemplazione in genere? Ecco. C'è da dire che la preparazione è qualcosa che tu fai prima della contemplazione. La puoi fare un giorno prima, la puoi fare delle ore prima, la puoi fare qualche minuto prima. Ma è un qualcosa che tu devi fare prima. E consiste nel leggere il Vangelo. Chiaro, quando lo leggo sempre un pochino di raccoglimento è bene farlo, per mettersi nell'onda dello spirito, e poi cercare di cogliere le scene da contemplare, le scene, cercare da cogliere le scene da contemplare. Faccio un esempio, così che poi nel video ve lo sviluppo, lo potete vedere anche nel video. Noi dobbiamo contemplare, ad esempio, la donna adultera, la donna adultera. Allora, per preparare il Vangelo, per prima cosa faccio? Mi leggo il Vangelo e poi cerco di individuare le scene da contemplare. Ora, badate bene che se avete molto tempo per le contemplazioni, potete fare diverse scene, ma se avete poco tempo, ricordatevi che più di due o tre scene non riuscite a contemplare, perché poi il tempo, la contemplazione ti prende. E nel preparare la scena, cerchi di individuare i personaggi che fanno parte di quella scena. Come ad esempio nella prima scena dell'Annunciazione, vi ricordate chi erano i personaggi? Erano la Trinità, che dialogava in sé dicendo: facciamo la redenzione di questa umanità. Ma voi nel Vangelo avete mai trovato che la Trinità dice: facciamo la redenzione della Trinità? Non lo trovate questa frase, no? Quindi la contemplazione ignaziana ti porta a contemplare anche ciò che non è scritto, ma è implicito, è diversa dalla lezione divina. La lezione divina è un entrare nella lettera, nella parola, ti fa vedere i significati, te li fa proiettare nella tua vita. Qui invece è diverso, entrare col cuore in quello che è successo. Allora, poiché ha mandato l'angelo per salvare per salvare l'umanità, era chiaro che i tre si erano messi d'accordo. No? Hanno detto, facciamo. E su quella scena cosmica tu potevi rimanere, no? L'amore di Dio su questa umanità di oggi. E quindi c'era la scena, attenzione, i personaggi quali erano lì nella prima scena? Erano la Trinità ed era l'umanità. La Trinità e l'umanità, che non è scritto nel Vangelo. Ora tenete presente questo, la Trinità e l'umanità, anche quando non sono scritti, sono sempre presenti in ogni scena del Vangelo. E quando leggerete l'istruzione di Padre Lanteri sul Natale, quando la leggerete, vedrete come i personaggi sono proprio personaggi presenti, ma di cui il Vangelo non dice nulla. Lui contempla il Padre nella grotta di Gotteremme, il Padre del Cielo nella grotta. Lui contempla lo Spirito Santo nella grotta, contempla gli angeli nella grotta, eccetera. No? Allora, si individuano i personaggi e quindi faccio una prima preparazione con questo lavoro di preparare le scene. Facciamo un esempio concreto, molto semplice. La donna adultera, no? La donna adultera. Sappiamo tutti, vediamo se la trovo, la donna adultera. Ci abbiamo tutti presenti la donna adultera. Il racconto della donna adultera, come inizia? Inizia con Gesù che va al Monte degli Ulivi. Giovanni 8 inizia, Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi. Quindi posso fermarmi una scena su questo Gesù che va al Monte degli Ulivi. E Voi capite che questa scena già mi può portare 3 ore perché mi rimanda a quel momento in cui Gesù, dopo l'ultima cena, andrà nell'orto degli ulivi e mi fa capire come in quell'orto Gesù ci andava spesso, come era il suo luogo di preghiera. E allora lì posso stare anche un'ora su quella scena, che non c'entra niente con la donna adultera, per dire, no? Ma è la preparazione. E io lì sto quanto credo opportuno. Mi sono perso, c'ho troppa roba aperta, mi sono perso, forse questo qua. Ecco. Seconda scena, il passo continua, all'alba si recò di nuovo nel Tempio, e tutto il popolo andava da lui ed egli sedutosi li ammaestrava. Anche lì avete da spaziare non so quanto, perché il Tempio vi dovrebbe rimandare a tutta la storia di Israele, il Tempio distrutto, la ricostruzione, l'Arca dell'Alleanza nel deserto. Vedete che se lo Spirito vuole vi fa rimanere lì, no, mi spiego. E quindi vedete che la contemplazione poi non vi basta un giorno per farla tutta. Poi, terza scena, Gesù... no, questa è la quarta. Terza scena, eccola qua. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio e postano nel mezzo, gli dicono: maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Mosè ci dice di ammazzarla, lapidarla, e tu che dici? Ma Gesù tace e si china per terra a scrivere. Ora, forse ci sono stati scritti libri su quello che Gesù stava scrivendo, ma non sappiamo cosa stava scrivendo. Forse scriveva ipocriti, chi lo sa cosa scriveva, no? Secondo me, sapete che cos'è, perché Gesù scriveva? Questo è il mio pensiero, no? Perché lui era un uomo vero, era vero Dio, ma era un uomo vero. E di fronte a tanta cattiveria, ipocrisia e malizia, perché non c'era il marito, non c'era l'adultero, c'era solo l'adultero, e l'adultero dov'è? L'hanno fatto scappare, avevano ideato loro tutto per incastrare Gesù. Gesù, di fronte a tutte le budella di Gesù, li si torcevano. E scriveva per terra, questo è un mio pensiero, scriveva per terra per scaricare la tensione che aveva, perché in quanto Dio li poteva fulminare, allora dice no, non li fulmina, e faceva, e scriveva per terra. Comunque questa è la scena in cui portano a Gesù questa, e alla fine insistono, e Gesù che fa? Gesù si alza e dirà quella frase: chi è senza peccato, anche vedete, questa scena si potrebbe dividere in due. La prima, che portano la donna, la seconda, Gesù dice, si alza, chi è senza peccato, scagli la prima pietra. E cominciando dai più anziani, dai più giovani, se ne andarono via tutti. A me commuove questa scena, perché mi fa vedere l'amore di Gesù per queste persone, per questi ipocriti, per questa gente cattiva. Perché lui li ama, lui morirà anche per loro, lui li vuole salvati. E che cosa fa? Dice quella parola che li fa rientrare in loro stessi e apre la loro coscienza e li fa abbassare la testa. È fantastico. La gente ha bisogno proprio di questo, di una luce divina che aiuta a rientrare in se stesso, fa abbassare la testa e dice andiamo, ho capito. È una scena bellissima. E io posso anche vedere la mia vita lì, quando io sono rientrato in me stesso, quando io ho capito, e ho finita di accusarlo agli altri, e ho cominciato a accusare me stesso. No. Quindi questa è la terza scena. Poi c'è la quarta scena. Gesù rimane solo con la donna e dice: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannato. Ed essa rispose: nessuno, Gesù, nessuno, Signore. Gesù le disse: neanch'io ti condanno, va, e d'ora in poi non peccare più. E lì mi fermo a contemplare questa scena. Ora, io dico che una contemplazione di questi brevi, quanti sono? 11 versetti, vi può portare una settimana di preghiera fantastica, cioè, perché ogni scena ha una... Io vi consiglio, quando voi contemplate, di non star lì a guardare l'orologio, vabbè, certo, mettete la sveglia, se... Io una volta ero in... Non so se conoscete, penso di sì, alle Frattocchie ci sono i padri trappisti, no? Io quando prima andavo spesso da loro, mi fermavo nella foresteria, sono stato diverse volte, alcuni giorni in preghiera, così. E c'è la foresteria dove c'è una piccola cappella, e un giorno c'era un francescano che sembrava Gesù, che aveva i capelli lunghi, aveva anche un altro, due o tre che facevano. E uno di questi qui aveva una sveglia di quelle, avete presente quella con la gallina che fa così, tin, 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 e si portava in cappella sta sveglia che gli suonava dopo non so quanto, mezz'ora, io dovevo pregare con questa sveglia che faceva tin, 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 tin. Allora, se dovete mettervi la sveglia, mettetela, no? Perché giustamente, se no, poi i vostri mariti, i vostri mogli dice, dov'è? Mica sapevano che eravate al Tempio con Gesù. Allora, magari si preoccupano, no? Però di fare le cose senza fretta, senza fretta, senza fretta. Quindi vedete come per preparare la meditazione si fa in questo modo molto semplice. Poi, come contemplare? Cioè, l'indomani la preparo la sera, l'indomani, diciamo, devo contemplare. Come contemplare? Innanzitutto, sempre il raccoglimento. Quando sento che il cuore è pronto, accolgo il mio Signore che viene a me con questo Vangelo, lo accolgo con tanto amore, così come mi ispira il cuore, baciando il Vangelo, mettendomi in ginocchio, con quelle cose che abbiamo già visto nella scuola di preghiera 1, e invoco lo Spirito Santo che mi faccia entrare nel mistero presente di questa scena. Nella grazia presente di questa, perché abbiamo visto nella lezione precedente come ogni mistero della vita di Gesù ha una grazia per me, mi faccia entrare dentro. Mi aiuto con l'immaginazione, senza che sia un'immaginazione molto vivace, ma un aiuto così. Magari mi cerco un posto lì, prima scena nell'orto degli ulivi, un posto dove guardo Gesù dietro un cespuglio e mi fermo a contemplare il Signore, mi fermo e cerco di entrare in risonanza, di ascoltare le risonanze del mio cuore sulla persona che io contemplo. Ignazio dà tre piste. Ma non è che vuol dire prima fai uno, poi fai l'altro. No, dice tre. Guarda la persona, guardala. Esempio, guarda Gesù lì. Chissà che cosa sta pensando in questo momento, starà lì fra qualche giorno sudando sangue. Entra nel cuore di Gesù. Oppure quando contemplavamo l'Annunciazione, guarda Maria, senti il profumo della sua bellezza, della sua semplicità. Cosa suscita in te quella persona? È chiaro che se tu hai meditato spesso chi è Maria, poi contempli meglio, no? Contempli meglio, perché hai una risonanza di conoscenza anche del personaggio di Maria. Dice, da queste tre piste, guardare le persone, ascoltare ciò che dicono e vedere se c'è qualche risonanza. E vedere ciò che fanno. Cioè, da queste tre piste molto semplici. Vedere le persone, ascoltare ciò che dicono, vedere ciò che fanno. E vedere come reagisce il tuo cuore entrando in dialogo con i personaggi, soprattutto in dialogo con il personaggio Gesù. Con il personaggio Gesù, assorbendo la bellezza e anche sentendo la necessità di espellere ogni bruttezza che percepisco. Ad esempio, in quegli ipocriti, in quella malizia, io contemplando quegli ipocriti, espellerò da me tutto ciò che sa di ipocrisia, di malizia, di cattiveria. Quindi, contemplare il bello mi fa assorbire il bello, contemplare il brutto mi fa espellere il brutto da me. Mi sono spiegato? Quindi la contemplazione è rimanere lì, lasciare che lo spirito ti spinga dove vuole, e questo dalle vostre condivisioni mi sembra che l'abbiate capito, e poi quando senti che il cuore è soddisfatto passi alla seconda scena, alla terza e alla quarta scena. E questa è la contemplazione, molto, molto semplice, ma quanto è efficace, molto feconda di santità, perché ci innamora di Gesù, ci innamora di Gesù. E quello che dobbiamo chiedere quando contempliamo è conoscere Gesù, conoscerlo intimamente, non una conoscenza esteriore. Dobbiamo chiedere allo Spirito Santo una conoscenza intima perché produca amore, amore appassionato, non amore acquetta. Quindi una conoscenza intima che mi produca un amore appassionato è un desiderio di non staccarmi da lui, di seguirlo sempre con passione, con entusiasmo, con gioia. Questo dobbiamo chiedere come frutto di ogni contemplazione, no? Di conoscere, e possiamo applicare poi questa grazia al mistero che contempliamo. Ad esempio, se tu contempli l'Annunciazione e il mistero dell'Incarnazione, tu puoi dire: Signore, che io ti conosca intimamente in questo tuo mistero dell'Incarnazione, perché ti ami di più e ti segua con più entusiasmo. Quando contempli il Natale, puoi dire: Signore Gesù, che io ti conosca di più in questo mistero del Natale, perché ti ami di più, eccetera. Quando contemplo l'adultera, Signore Gesù, fa che io ti conosca di più in questo mistero in cui tu sollevi questa poveraccia dalla sua miseria, perché ti ami di più e ti segua con più entusiasmo. Mi sono spiegato? Contemplazione è una cosa facilissima, semplicissima, però è un mondo nuovo, bello, diverso dalla meditazione, ma ha bisogno della meditazione, perché se tu hai meditato prima il Vangelo in tempi precedenti ti aiuta, ma anche se non l'hai meditato, comunque la contemplazione sempre ti introduce in qualcosa di particolare, perché ti introduce nei sentimenti di Gesù. Ecco, io adesso lascerei la parola a voi se avete qualche domanda, però nel frattempo magari chiudiamo la registrazione.